Dal Vangelo secondo Luca, capitolo 9, i versetti 28b-36. In quel tempo, Gesù prese con sé Pietro, Giovanni e Giacomo e salì sul monte a pregare. Mentre pregava, il suo volto cambiò d'aspetto e la sua veste divenne candida e sfolgorante. Ed ecco due uomini conversavano con lui. Erano Mosè ed Elia, apparsi nella gloria, e parlavano del suo esodo che stava per compiersi a Gerusalemme. Pietro e i suoi compagni erano oppressi dal sonno, ma quando si svegliarono videro la sua gloria e i due uomini che stavano con lui. Mentre questi si separavano da lui, Pietro disse a Gesù: «Maestro, è bello per noi essere qui. Facciamo tre capanne, una per te, una per Mosè e una per Elia». Egli non sapeva quello che diceva. E mentre parlava così, venne una nube e li coprì con la sua ombra. All'entrare nella nube, ebbero paura. E dalla nube uscì una voce che diceva: «Questo è il figlio mio, l'eletto, ascoltatelo». Appena la voce cessò, restò Gesù solo. Essi tacquero. E in quei giorni non riferirono a nessuno ciò che avevano visto. Parola del Signore.
Lode a te, o Cristo.
Dal libro della Genesi. In quei giorni fuori Abram e gli disse: «Guarda in cielo e conta le stelle, se riesci a contarle». E soggiunse: «Tale sarà la tua discendenza». Egli credette al Signore, che glielo accreditò come giustizia, e gli disse: «Io sono il Signore che ti ho fatto uscire da Ur dei Caldei per darti in possesso questa terra». Rispose: «Signore Dio, come potrò sapere che ne avrò il possesso?» Gli disse: «Prendi una giovenca di 3 anni, una capra di 3 anni, una ariete di 3 anni, una tortora e un colombo». Andò a prendere tutti questi animali, li divise in 2 e collocò ogni metà di fronte all'altra. Non divise però gli uccelli. Gli uccelli rapaci calarono su quei cadaveri, ma Abram li scacciò. Mentre il sole stava per tramontare, un torpore cadde su Abram, ed ecco terrore e grande oscurità lo assalirono. Quando tramontato il sole si era fatto buio fitto, ecco un braciere fumante e una fiaccola ardente passare in mezzo agli animali divisi. In quel giorno il Signore concluse questa alleanza con Abram: «Alla tua discendenza io do questa terra, dal fiume d'Egitto al grande fiume, il fiume Eufrate». Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.
Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Filippesi. Fratelli, fatevi insieme miei imitatori e guardate quelli che si comportano secondo l'esempio che avete perché i morti, ve l'ho già detto più volte ora, le lacrime agli occhi ve lo ripeto, si comportano da nemici della croce di Cristo. La loro sorte finale sarà la perdizione, il ventre del loro Dio. Si vantano di ciò di cui dovrebbero vergognarsi e non pensano che alle cose della terra. La nostra cittadinanza, infatti, è nei cieli e di là aspettiamo come Salvatore il Signore Gesù Cristo, il quale trasfigurerà il nostro misero corpo per conformarlo al suo corpo glorioso, in virtù del potere che egli ha di sottomettere a sé tutte le cose. Perciò, fratelli miei carissimi e tanto desiderati, mia gioia e mia corona, rimanete in questo mondo saldi nel Signore, carissimi. Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.
Siamo stati posti di fronte a delle pagine cariche di misteri, come avrebbero detto i padri della Chiesa. E certamente non saremo noi in grado di andare fino in fondo nella comprensione di questi testi. Molto misteriosa la prima lettura. Forse Michela ci farà capire meglio il senso di questa prima lettura. Molto precisa l'affermazione di Paolo nella lettera ai Filippesi: egli trasfigurerà il nostro misero corpo per conformarlo al suo corpo glorioso. Ma io posso fermarmi soltanto sul brano del Vangelo, in cui troviamo il cuore stesso di tutto il messaggio che vuole trasmetterci la Chiesa in questa seconda domenica di Quaresima, seguendo l'Evangelista Luca, a partire soprattutto da un richiamo molto preciso all'ottavo giorno. Sappiamo tutti che l'ottavo giorno è il giorno del Signore per eccellenza, ma l'ottavo giorno è anche il giorno in cui la Chiesa si ritrova a celebrare l'Eucaristia con tutto il popolo di Dio, che viene invitato non solo a contemplare il pane in cui è presente il corpo del Signore e il vino in cui è presente il sangue del Signore, ma anche a essere resi partecipi di questa realtà misteriosissima, ma autenticamente vera, se osservata con lo sguardo della fede, perché è attraverso la partecipazione al pane e al vino del Signore, che sono il suo corpo e il suo sangue, che noi realizziamo in realtà, sperimentiamo questa trasfigurazione misteriosa di cui ci ha parlato Paolo. Trasfigurerà il nostro misero corpo per conformarlo al suo corpo glorioso. Quindi la prima indicazione che possiamo trarre da questa proposta della Chiesa è data proprio dalla centralità di questa celebrazione del rendimento di grazie, fonte e culmine di ogni altra manifestazione della vita della Chiesa. E questa celebrazione accade nell'ottavo giorno. vuol dire che l'Evangelista ci vuole far entrare più in profondità nel mistero di questo ottavo giorno, che è il giorno della resurrezione di Gesù. È all'alba dell'ottavo giorno che Gesù si rende presente come risuscitato, ma anche come primogenito di coloro che risusciteranno dai morti. E quindi se da una parte siamo invitati a contemplare ciò che accade in Lui, dall'altra siamo invitati anche a renderci conto della nostra trasfigurazione in Lui. Celebriamo Lui, ma celebriamo anche ciò che Lui realizza in tutto il suo corpo, che è la Chiesa, e potremmo dire è l'intera umanità ed è il cosmo intero. Non per niente l'icona della trasfigurazione di Gesù non riguarda soltanto il corpo dell'individuo Gesù di Nazareth e non riguarda soltanto le sue vesti che appaiono bianche e folgoranti, ma è il mondo intero dell'icona della trasfigurazione che viene reso partecipe della stessa luminosità e rivela la presenza di Dio che traspare dalle piante, traspare dai monti che circondano il monte della trasfigurazione, ma traspare anche da ogni altra realtà creaturale, a partire dalle vesti stesse di Gesù. L'altra indicazione che ci viene proposta è che Gesù non sale su un monte qualsiasi, ma sale su la montagna. C'è un articolo determinativo, la montagna, non una montagna qualsiasi, ma la montagna. E quando nella tradizione ebraica si parla della montagna, la montagna è sempre la montagna di Mosè, la montagna su cui è salito Mosè, il quale nel suo dialogo faccia a faccia con Dio veniva trasformato dalla luce divina, al punto che scendendo verso il popolo in basso doveva mettersi un velo davanti al proprio volto, perché altrimenti avrebbe accecato i suoi interlocutori umani. E quindi la seconda affermazione che vorrei trasmettere, ricevuta dal testo, è che la preghiera trasfigura, il dialogo con Dio trasfigura l'uomo. Ha trasfigurato Mosè, che parlava con Dio faccia a faccia come l'amico parla con l'amico. Ha trasfigurato Gesù di Nazareth, che proprio mentre è in preghiera sulla montagna dell'incontro per eccellenza con Dio, si lascia vedere trasfigurato nella sua realtà divina più inaccessibile, più profonda. Da qui un richiamo molto preciso, non soltanto l'ottavo giorno, ma l'ottavo giorno vissuto in preghiera, l'ottavo giorno in cui ci si rende i più intimi possibili nel rapporto con Dio, una giornata dunque che dovremmo vivere all'interno di una continua esperienza di preghiera. Andando avanti ci si accorge che Gesù non vuole essere solo su questa montagna misteriosissima, ma vuole avere accanto a sé i suoi amici. La preghiera non è mai una privata oratio, non è mai una preghiera privata, è sempre una preghiera in comunione, communis sit semper oratio, diceva San Cipriano già nella prima metà del terzo secolo. La preghiera non è preghiera se non è vissuta in comunione. Con chi? Col mondo intero. Dunque con tutta l'umanità, ma col mondo intero. Perché l'uomo ha proprio la chiamata ad essere voce di tutto il creato. Paolo avrebbe sottolineato che la creazione intera geme per potersi ritrovare in quel Abba Padre, che è l'esperienza di ogni credente. E dunque una preghiera che ci rende portaparola del mondo intero e di tutte le angosce, di tutte le sofferenze, di tutti i limiti che accompagnano la realtà creaturale. E dunque la preghiera, che intanto rivela la sua autenticità in quanto ci trasforma al punto da riuscire a vedere in modo diverso. E questo è l'altro punto che vorrei sottolineare. I padri che ho studiato, i padri greci soprattutto, si interrogano: ma che cosa è accaduto su questa montagna misteriosissima? Certamente è accaduto l'evento di un uomo che, grazie alla sua familiarità con Dio, alla sua intimità con Dio, rivela la sua autenticità più profonda. Ma è accaduto anche un'altra cosa. È accaduto che gli occhi umani, trasfigurati dalla fede, riescono a penetrare il mistero invisibile di Dio. Gesù si è lasciato vedere, trasfigurato, come si lascerà vedere come risorto. Ma non si tratta soltanto di un evento oggettivo che riguarda Lui, si tratta anche di un evento soggettivo che riguarda chi si incontra con Lui. Chi si incontra con Lui nella fede riceve il dono di poterlo scoprire nella sua interezza, che sarà poi, diciamo, declamato in modo formale nella proclamazione di fede della Chiesa riunita in concilio a Calcedonia nel 451. E cioè, che cosa vede? Vede in Lui l'uomo completo, perfetto, ma anche in Lui la presenza del Figlio di Dio completo nella sua natura divina. Un'unica persona in due nature, la natura umana e la natura divina. Come una sorta di profezia per tutti coloro che, come ci ha detto Paolo, saranno trasfigurati nel loro misero corpo perché sia conformato al corpo glorioso di Lui. È molto importante tener conto di questo, perché ciò che accade sempre nella preghiera, perché nella preghiera non facciamo altro che lasciarci trasfigurare, trasformare e quindi osservare tutto il reale che è di fronte a noi, non semplicemente con gli occhi naturali, fisici, ma con gli occhi della fede. E grazie a questi occhi della fede che i tre discepoli che Gesù ha voluto con sé, perché la sua esperienza di dialogo con Dio non fosse solitaria ma comunionale, che ci permette di entrare in questa comunione. È come se davanti a noi ci fosse uno spazio aperto, seguito dall'invito a entrare dentro. Pensate alla famosissima icona della Trinità di Rubliov: sono i tre seduti in semicerchio e poi c'è uno spazio aperto davanti, perché colui che contempla senta l'invito a rendersi partecipe della comunione divina. Dunque di questo dobbiamo essere consapevoli quando ci viene sollecitata la festa della trasfigurazione. Ora, in questo sguardo di fede, di che cosa si tratta? Che cosa riusciamo a capire oltre a questa compresenza dell'unica persona che è nello stesso tempo totalmente uomo e totalmente Dio? Un messaggio preciso, ed è il contenuto della legge e dei profeti. La legge rappresentata da Mosè e i profeti rappresentati da Elia. Che cosa costituisce il contenuto di questo dialogo a tre? L'esodo che avrebbe compiuto Gesù a Gerusalemme. Dunque, proprio come all'interno di un memoriale eucaristico, il cuore del contenuto di questa scena è il mistero pasquale. È lui, colui che ci manifesta la realtà più profonda della sua identità di figlio di Dio, redentore del mondo. Non per niente anche le nostre chiese camaldolesi sono dedicate abitualmente a Cristo Redentore, che significa Cristo trasfigurato. Nel momento stesso in cui si pone come il trasfigurato, ci invita anche a lasciarci trasfigurare dentro questa realtà nuova. La tradizione camaldolese ha posto questa figura misteriosa della scala, in cui si progredisce gradino dopo gradino nel lasciarsi trasfigurare, trasformare, perché diventiamo partecipi della natura divina. E sono le prime proposte che ci fa l'Evangelista Luca. E conversavano con lui e parlavano del suo esodo che stava per compiersi a Gerusalemme. Questa è la grande proposta. È una proposta che ha una dimensione luminosa da una parte, ma dall'altra ha una dimensione oscurissima, perché l'esodo non è altro che un riferimento al mistero della kenosis, cioè al passaggio che ci viene proposto nella contemplazione del mistero pasquale attraverso la regione dell'oscurità, attraverso la regione dei morti, per poter arrivare alla trasfigurazione. Luca poi lo avrebbe chiarito nella corte di resurrezione o col famoso verbo all'imperfetto edei. Bisognava che passasse attraverso l'umiliazione della croce per conseguire la vittoria della resurrezione. Ecco perché la redenzione si sintetizza proprio in questo annunzio. Bisogna passare attraverso questa umiliazione, questo svuotamento della croce, per poter conseguire la partecipazione alla natura divina. Come sempre, Pietro non capisce di cosa si tratta, anche gli altri due amici, Giacomo e Giovanni, non capiscono di cosa si tratta, e accade ciò che sarebbe accaduto poi nel giardino del Getsemani. Cioè, messi di fronte a questa paradossale oscurità identificata con la visione del mistero dell'esodo, del passaggio, l'uomo si ribella quasi spontaneamente e reagisce non pensandoci, lasciandosi prendere dal sonno. Non è possibile. Addirittura sappiamo, no, che quando Gesù fa l'annunzio ai suoi apostoli di questo necessario passaggio attraverso la sofferenza e la morte, Pietro lo chiama di spatto, no, questo non è possibile. E Gesù che gli risponde con una parolaccia: sei un Satana, tu non riesci a entrare dentro i progetti di Dio e mi sei di scandalo, riesci a mettere in tentazione anche me, rischi di fare cadere anche me, via, lontano da me, tu sei un Satana. Che è come dire, ogni volta che noi ci ribelliamo di fronte a questa provocazione che viene dal mistero, noi rischiamo proprio di essere trattati come Pietro, sei un Satana, sei una pietra d'inciampo, tu non vedi le cose come le vede Dio. E dunque, nonostante che ti abbia dato il dono della fede che ti ha fatto entrare oltre il visibile per raggiungere l'invisibile, tu sei rimasto ancora attaccato ai tuoi preconcetti. Pietro e i suoi compagni erano presi dal sonno. A Getsemani Gesù li va a svegliare, perché ha bisogno di loro nel momento proprio della sofferenza. Qui non c'è questa azione, diciamo, molto forte di Gesù. Tenete gli occhi aperti, perché hanno la possibilità di vedere nonostante tutto e di godere anche. Erano presi dal sonno, ma quando si svegliarono videro la sua gloria e videro i due uomini che stavano con lui. Dunque c'è molta misteriosità in questo, perché Luca da una parte ci sollecita a porre questa pagina accanto a quella di Getsemani, ma dall'altra ci dice: guarda che non è la stessa cosa. Però Getsemani sono proprio stati umiliati nel loro sonno, qui no, vuol dire che dentro il loro stesso sogno o il loro stesso sonno loro hanno avuto il dono di entrare in questo mistero straordinario della trasfigurazione. Quasi si potrebbe dire che la luminosità della trasfigurazione li ha resi ciechi, in modo da poter vedere nel non vedere. E qui tocchiamo livelli altissimi di affermazione mistica nei padri della Chiesa, che quello di Nizza che contempla questo evento parla proprio di questo misteriosissimo modo di vedere nel non vedere. Avevano gli occhi presi dal sonno e tuttavia si svegliarono e riuscirono a percepire qualche cosa di ciò che stava accadendo davanti ai loro occhi. E Pietro, che sente il godimento di questo dono, di vedere nel non vedere, è molto misterioso questo vedere nel non vedere, è un'espressione che utilizza Gregorio di Nissa, non è mia, perché ogni esperienza di fede è proprio un paradosso. La fede fa vedere, ma fa vedere nel non vedere, rimane mistero. E tuttavia si può parlare di visione, visione nell'oscurità del mistero, ed è ciò che riempie di gaudio nonostante tutto. Maestro, ma che bello per noi essere qui, facciamo tre capanne, una per te, una per Mosè, una per Elia. Poveretto, non sapeva quello che diceva, ed è proprio così che succede. È un'ignoranza misteriosissima questa, che però parte da un'esperienza altrettanto misteriosa della gioia. Ma che bello, vedo nel non vedere e tuttavia godo di questa esperienza di fede. È un'esperienza di fede molto profonda, ma anche molto sottile. Lo sguardo della fede è questo. La fede ci fa vedere e tuttavia questa visione è accompagnata dalla tenebra del non vedere. Ogni esperienza di fede è questo. Ogni esperienza di fede è così. Da una parte abbiamo la gioia perché ci riempie di questa presenza, però dall'altra dobbiamo constatare che non possiamo soggiogarla, questa gioia, non possiamo metterla all'interno dei nostri schemi mentali, perché si tratta appunto di una gioia trascendente, un'esperienza mistica è proprio l'esperienza di una gioia trascendente, che non può essere misurata con i criteri umani, perché è tutto dono di Dio. Non sapeva quello che diceva. Allora a quel punto che cosa accade? È una presenza altrettanto misteriosa che proprio dalla nube che li ha avvolti tutti, quindi da questa oscurità che li ha avvolti tutti, questo abbraccio del mistero entro cui la fede li ha introdotti, sentono la parola del Padre, ecco, siete di fronte al figlio mio eletto. Ed è il grande messaggio. Proprio attraverso questa esperienza che è simultaneamente oscurissima e luminosissima, io vi trasmetto il messaggio determinante. Questo è il figlio mio l'eletto. Ascoltate lui. Quindi rinunziate alla visione e aprite le vostre orecchie. Shema Israel. Shema Israel. Tutto ciò che il Signore vuole che tu capisca passa attraverso la parola di Lui. Una parola che non è soltanto ovviamente un suono che colpisce le orecchie, è una parola che è anche luminosa nella sua oscurità. Pensate di nuovo a Luca che, parlando degli ultimi istanti della vita di Gesù crocifisso, descrive la folla che arriva in massa pensando di godere uno spettacolo di condannato a morte pubblica, e trovandosi di fronte al crocifisso viene trafitto dalla visione, questo popolo, questa massa di gente che è uscita da Gerusalemme, credeva di vedere e invece è stato visto, ma è stato visto come una freccia appuntita che gli ha toccato il cuore, gli ha ferito il cuore e li ha portati a battersi il petto nel ritorno verso la propria vita quotidiana. E ritornarono battendosi il petto dopo aver assistito a questa teoria, a questa contemplazione particolarissima. Erano andati per vedere uno spettacolo e si sono accorti che proprio dallo spettacolo li raggiungeva la luce che avrebbe aperto il cuore e orientato tutti ad una vita nuova. Ascoltate lui. Non è un semplice ascoltatelo che poi sembra quasi che quello sia aggiuntivo, ma no, qui è proprio un problema. Ascoltate lui. Appena la voce cessò, Gesù restò solo. Questo era l'obiettivo che aveva in mente l'Evangelista e che viene trasmesso attraverso questa pagina. Una volta che abbiamo ricevuto questo invito, ascoltate lui, è detto tutto. Dunque visione e ascolto si intrecciano e si in qualche modo richiamano l'un l'altro. L'oscurità diventa luce, il silenzio dell'alta montagna diventa parola e questa parola ferisce il cuore. Appena la voce cessò, restò Gesù solo ed essi tacquero e non riferirono a nessuno ciò che avevano visto, perché non riuscivano a trovare il modo per raccontarlo, anche perché l'unico modo di poter raccontare un evento simile sta nella contemplazione del crocifisso, ma il crocifisso ancora non si è manifestato in tutta la sua cruda realtà. Quindi questa pagina ci fa aspettare a Luca 23,48, è strettamente connessa con luce, con Luca 23,48, cioè Luca 23,48 è proprio il versetto che ha descritto, descriverà l'esperienza fatta dalle folle di Gerusalemme di fronte al crocifisso. E dunque ecco perché in questa pagina viene poi proposta dalla Chiesa proprio nei tempi quaresimali, perché ci sta preparando domenica dopo l'altra a entrare sempre più in profondità nella conoscenza luminosa e oscura del mistero pasquale, che contiene simultaneamente lo svuotamento della croce e la manifestazione della risurrezione. Adesso capiamo perché è nell'ottavo giorno che si vive questa esperienza. La domenica si vive questa esperienza. Ogni domenica viviamo questa esperienza. Ecco perché la Chiesa ci tiene tanto a radunare la sua comunità di credenti proprio nell'ottavo giorno, che è il giorno del Signore. E quindi la frequentazione della celebrazione eucaristica, non l'adorazione di Gesù Santissimo sacramento esposto, no, la partecipazione alla celebrazione eucaristica è il messaggio per eccellenza che la Chiesa ci vuole trasmettere in questa seconda domenica quaresimale, che ci prepara alla Pasqua del Signore. Per chi volesse saperne di più e ha voglia di leggere, ho detto tante cose all'interno del mio convento di Lezio Divina sul Vangelo di Luca, ad locum. Chi ha desiderio di approfondire di più può andare a cercarsi questo testo nel libro.
Io mi lascio sempre portare dal versetto iniziale della liturgia della seconda domenica, che è uguale per tutte le domeniche, seconde domeniche della ABC. Di te dice il mio cuore, cercate il suo volto, il tuo volto io cerco, Signore, non nascondere il tuo volto. E qui sta dentro un po' tutto il paradosso di cui parlava Don Vincenzo, proprio a partire da questo desiderio di vedere, come per Elia, come per Mosè, di vedere il volto di Dio, la gloria di Dio. Sappiamo come in tutto l'Antico e anche il Nuovo Testamento il volto di Dio non si vede, come si diceva anche all'inizio, perché Dio si vede di spalle quando già è passata la sua azione. E nel Nuovo Testamento questo volto è la parola, il verbo fatto carne, e anche qui c'è questo paradosso, questo nascondimento. Io vedevo il paradosso in tutte e tre le letture, lo vedevo bello, per esempio nella trasfigurazione, come si è detto adesso, questo dialogo è tutto nella forma di un dialogo, perché la preghiera è il dialogo di Gesù con Dio, e poi subentrano i due, Mosè e Elia, che dialogano e appaiono, si fanno vedere nella gloria e parlano del suo esodo. E poi anche vedono la gloria di Dio e questi apostoli, questi tre. E anche qui Pietro prende l'iniziativa, parla, anche se non sapeva quello che diceva. Dalla nube esce la voce del Padre, si intende, anche qui si fa in certo quel modo percepire. E poi tutto si finisce con questa oscurità, con questo silenzio, perché si capisce e non si capisce. E questo è un racconto, come diceva anche Don Innocenzo, prolettico, che prepara i suoi al mistero grande, a ciò che vivrà Gesù nella sua passione e resurrezione. E quindi questo essere nella luce è chiaro. Si comincia con la preghiera di Gesù, questo è questa trasfigurazione di Lui che poi fa entrare tutto, no? Fa vedere questa gloria, che però è anche molto oscura, luminosa come si diceva, ma anche molto oscura. Io questo lo vedevo anche nella seconda lettura, non solo quando Paolo parla, poi mi soffermo di più sulla prima. Quando Paolo parla, che lui cerca, sappiamo che la lettera ai Filippesi è una delle più belle lettere, è scritta quando Paolo è in prigione e lui dice con le catene, però Paolo fa capire che queste catene brillano di Gesù, brillano della parola, brillano del Vangelo, vedete il paradosso, no? Catene che brillano. E lui dice perché alcuni volevano predicare il Vangelo della gloria, cioè del successo, trarne vantaggio dalla predicazione del Vangelo. E Paolo questo lo ferisce molto, perché dice: molti, ve l'ho già detto molte volte e ora ve lo dico con le lacrime agli occhi e ve lo ripeto, si comportano da nemici della croce di Cristo. E poi appunto la nostra cittadinanza sta nei cieli. A me impressiona questi nemici della croce di Cristo, perché appunto si cerca la gloria. Quale volto di Dio cerchiamo nel concreto, nella vita? Questo era un problema anche per Abramo. Anche qui, se noi leggiamo tutto il capitolo 15, è un bellissimo dialogo tra Dio e Abramo. Abramo è un patriarca molto fortunato, perché è uno di quei patriarchi in cui Dio si fa vedere molto di più, appare, cioè interviene nella sua vita così, parlando come se fosse... qui Abramo è ritornato dalla vittoria dei quattro re che ha vinto, i re di Oriente, di questi re, e ha incontrato anche la benedizione di Melchisedec, quindi dovrebbe essere contento questo nostro patriarca Abramo. E invece sembra che sia, dopo questi fatti, che sia un po' chiuso in se stesso, perché pensa, ecco i nostri limiti, pensa a quello che sarà, non ha discendenza, sì, ha vinto, ha ricevuto la benedizione, quello che ci succede anche a noi, però c'è qualcosa che noi vorremmo e che non c'è, e quindi lui non ha una discendenza. E Dio interviene, si fa vedere Dio, dice, parla in visione. Quando si dice in visione nell'ebraico vuol dire che il Signore si fa vedere nella forma della parola, e gli dice: non temere Abram, io sono il tuo scudo, la tua ricompensa sarà molto grande. C'è un bel dialogo qui, che Abramo dice: Signore, cosa mi darai? io me ne vado senza figli, la mia casa sarà presa dagli Ezeri, sappiamo bene. E, vedi, non ho discendenza e quindi... E il Signore dice no, non è che tu non avrai discendenza, e qui si gioca molto nell'ebraico su questi verbi, e dice no, il tuo discendente uscirà da te, proprio da te uscirà. E allora cosa dice? Lo farò uscire. E allora Dio fa uscire Abramo, è l'inizio del nostro racconto, perché è stato saltato questo, no? Peccato. E il tuo erede uscirà da te. E Dio porta fuori, lo porta fuori Abramo, proprio lo fa uscire, il verbo è molto bello, lo fa uscire e gli dice guarda in cielo, cioè lo porta a vedere altre cose, guarda in cielo se riesci a contare le stelle, e tale sarà la tua discendenza. Si dice qua che egli credette al Signore, che glielo accreditò come giustizia, ma in realtà poi non è così. E gli disse, io sono il Signore che ti ho fatto uscire da Ur dei Caldei, cioè dall'inizio, per darti questo paese in possesso. E Abramo dialoga e risponde e dice a Dio, Signore mio Dio, come potrò conoscere che ne avrò il possesso? E allora qui c'è questo rito molto antico, no? Prendi, no? Lo fa e Abramo obbedisce. C'è un testo che non viene citato qui, che per me è molto bello, perché ci fa capire questo. Abramo obbedisce, va a prendere, divide tutti gli animali, e qui si dice che quando il sole stava per tramontare, un sonno profondo cadde su Abramo. Ed ecco che un terrore e una grande tenebra lo assalì. E qui Dio dice qualcosa che non c'è nel nostro testo, è quasi un discorso prolettico anche qui, dentro a questo terrore, dentro a questa oscurità, perché poi è così la nostra vita. Dio dice, guarda che questa discendenza sarà schiava per 400 anni, cioè Abramo non riesce a vedere quello, perché poi sarà tutto la peripezia dell'Esodo, quindi... Ma io dico, perché Dio gli fa percepire questo? Quasi gli fa capire che la tua discendenza sarà fatta schiava, sarà oppressa, sarà, però dopo 400 anni uscirà. E qui poi, di nuovo, siamo tutto dentro questa oscurità dove Dio parla, gli fa quasi intuire, no, questo ad Abra. Poi quando il sole fu tramontato ci fu un buio fitto, allora passa questo forno fumante che brucia gli animali, ma passa solo Dio, non è che Abramo, questa alleanza è un'alleanza che si dice unilaterale, no? Perché in realtà è Dio che la fa. Ecco, in quel giorno il Signore strinse un'alleanza con Abramo in questi termini: alla tua discendenza io do questo paese dal torrente, dall'Egitto fino all'Eufrate. Anche qui qualcosa, no? Che noi potremmo, questo capitolo 15 è un capitolo molto misterioso e anche come che ci spiega bene anche l'evento della trasfigurazione, perché noi cerchiamo certamente il volto di Dio nella modalità della gloria, come tutti, cioè che la vita vada bene. Mentre se davvero ascoltiamo la parola del Signore, perché la parola in realtà ha un aspetto questo paradossale, come si diceva, sempre Dio ci fa percepire qualcosa dentro tutto questo, che da una parte è luce e dall'altra parte è tenebra. Perché il mistero, e qui come si diceva anche, no? Come potrà l'uomo nella sua umanità, nella sua vita, esperienza quotidiana, percepire veramente la realtà di Dio? Deve essere fatta capire pazientemente, lentamente, dentro a una vicenda, come dicono i libri sapienziali, dentro a una gioia la gioia è frutto di un dolore, altrimenti non... cioè ci sono, la realtà è sempre bipolare, l'uno di fronte all'altro, non capiamo il giorno se non c'è la notte, non capiamo la gioia se non c'è il dolore, è come se questa realtà che il Signore ci, su cui ci fa incamminare, è anche la realtà stessa di Dio che cammina con noi, il suo volto è un volto incarnato, è un volto appunto che ha questo aspetto paradossale, come dice appunto la seconda lettura, come ci dice Paolo, alla fine totalmente ci sarà questa, saremo trasfigurati, come dice la seconda lettera anche di Pietro nella prima lettura della trasfigurazione, e noi saremo tutto luce nel corpo glorioso di Cristo, ma la nostra vita è accompagnata da questo, e queste esperienze come la trasfigurazione è proprio pedagogica, prepara a quelli che saranno gli eventi poi della morte e risurrezione di Gesù. E questo potremmo dire, padre Innocenzo parlava del mistero pasquale, appunto i sacramenti sono proprio questa trasfigurazione che ci accompagnano poi nella vita, questa luce, questa fede che poi anche nella vita è questa realtà anche tenebrosa, però è appunto abbiamo, siamo immersi in questa luce. Ecco, a me ha fatto tanto bene pensare sia alla figura di Mosè e di Elia, che anche loro nella vita, poi adesso erano nella gloria, ma nella vita appunto, pensiamo alla vita di Elia, l'Oreb, questo vento leggero che passa lì alla presenza di Dio, come Mosè è stato citato nel Sinai, ma è la vita di ciascuno di noi. E per Paolo questo monte che viene portato alla gente in catene mi piace molto, perché sono il monte del Vangelo, sono le catene che lui porta, ed è molto bello perché è proprio la testimonianza. Che cos'è un cristiano? Appunto è uno che non ha la cittadinanza qui. Certamente Paolo è stato portato in catene, ma anche noi potremmo dire, non siamo, siamo come dire trasmettitori, evangelizzatori, perché una seconda lettera dei Corinzi Paolo dice noi vi portiamo la vita perché viviamo la morte, vedete il paradosso. Se l'apostolo, se quello che trasmette il Vangelo non è in catene, non muore, non trasmette la vita, è questo che tante volte io penso veramente alla tradizione dei credenti, la testimonianza dei martiri, così veniva consegnato attraverso la vita luminosa, diciamo così, gloriosa del credente, del cristiano, del martire, che passava attraverso la morte, passava la luce, passava la vita, e questo lo percepivano. Quindi preghiamo perché il Signore ci dia veramente la capacità di lasciarsi trasfigurare dal Vangelo, per trasfigurare poi la nostra piccola realtà di ogni giorno, portando quella luce nell'oscurità, ma anche vivendo quella gioia, quella, tenendo conto anche dell'oscurità, no? E cercando di vivere la nostra fede appunto come una fede che ci richiede anche la morte per essere gloriosa, queste piccole morti anche quotidiane.
Denise, forza, hai coraggio di parlare, alza la voce.
Semplicemente mi colpisce la prima
prima lettura, l'espressione che usa il Signore, che è piena di speranza, quando dice: in quei giorni Dio condusse fuori Abramo e gli disse: guarda il cielo e conta le stelle, se riesci a contarle. Tale sarà la tua discendenza. Semplicemente gli ha colpito questa frase.
Francesca.
Mi ha colpito nel leggere il testo del Vangelo una sorta di doppia analogia, se posso dire così. Un'analogia per contrasto e un'analogia per correlazione. L'analogia per contrasto è questa. Pur leggendo il testo della Trasfigurazione, mi è venuto in mente il testo di Filippesi, della lettera ai Filippesi 2,6, il capitolo secondo, versetti da 6 in poi, dove si dice di Gesù che, pur essendo di natura divina, non considerò un tesoro geloso la sua uguaglianza con Dio, ma spogliò se stesso, assumendo la condizione di servo, apparso in forma umana, umiliò se stesso, eccetera. Naturalmente è umiliato, apparso in forma umana, non perché la forma umana sia moralmente una forma inferiore, ma perché si immerge la sua divinità, la sua onnipotenza, della fragilità della condizione umana. E nella trasfigurazione abbiamo una sorta di cammino, è un cammino discendente. Per l'umanità è vista, diciamo così, come un aspetto kenotico della discesa della divinità nella forma umana. Nella trasfigurazione abbiamo esattamente il rovesciamento di questa immagine, mi sembra, dove si dice che Gesù, pur avendo assunto la forma umana, ha vissuto fino in fondo la sua filiazione divina, di cui la sua umanità, nella forza, nell'energia dello spirito che lo guida, si è fatta in radiazione di luce a gloria di Dio Padre. Quindi, indicandoci come la sua trasfigurazione ci indica come l'uomo è la gloria di Dio, in un certo senso. Cioè, quello che dice Ireneo, no? E questo è molto importante, perché questa trasfigurazione di Gesù ci aiuta a comprendere come nel trasfigurato noi poi dovremmo riconoscere lo sfigurato, cioè l'ecce homo, di cui il canto del servo di Isaia dice: tanto era sfigurato per essere buono il suo aspetto, che diventa come uno davanti al quale ci si copre la faccia. Quindi questa congiunzione, questa umanità che si rende trasparente per manifestare la gloria di Dio nella natura che ha creato, e nello stesso tempo l'impegno di questa umanità in opera di redenzione, per cui, diciamo così, sembrerà perdere i suoi connotati. Infatti il Vangelo di Luca coglie questa analogia, perché inserisce l'evento della trasfigurazione in un contesto che ricorda, come avete detto, il Getsemani, perché la trasfigurazione, secondo gli esegeti, ma anche secondo gli elementi di riflessione che ci dà Luca, avverrebbe di notte. Infatti di notte Gesù si andava in disparte a pregare, in questo caso ai suoi discepoli, per questo si spiega anche il sonno, poi il racconto dice che scesero dal monte alla mattina dopo, e quindi ritroviamo la notte del Getsemani, ritroviamo Gesù in preghiera, ritroviamo la relazione di Gesù con il Padre e i discepoli gravati dal sonno. Quindi questo legame che ci ha evidenziato, ma che è molto forte, diciamo così, nella vita di Gesù. E allora l'altro aspetto che mi sembrava interessante, che mi ha colpito, è che la trasfigurazione di Gesù in genere è vista come una sorta di manifestazione della sua gloria divina, qualcosa che viene dall'alto, mentre potrebbe essere anche interpretata nella preghiera di Gesù come una diafania luminosa che si diffonde dal basso, per la trasparenza gloriosa e glorificante della sua umanità, che è quella che è uscita dalle mani di Dio il giorno della creazione, un'umanità che non conosce il peccato. E quindi, diciamo così, in un certo senso, qui si ricollega nell'umanità di Gesù il momento dell'inizio della salvezza, che è quello della creazione del mondo, e l'escaton, cioè il dono della salvezza compiuta dal Cristo attraverso il suo evento di morte e risurrezione. Infine Gesù solo ci dice che se è vero che la trasfigurazione manifesta la gloria del Figlio, è anche vero che la sua quotidianità è il nascondimento. Infatti Gesù resta da solo e l'evento a cui ha chiamato in testimonianza i suoi amici si chiude nel silenzio. Il silenzio indica un cammino di comprensione graduale, un cammino di iniziazione ai misteri della passione, che è così forte che nasce in quel momento e che dovrà crescere nel silenzio, perché si tratta di giungere a una comprensione adeguata, per cui ancora non esistono le parole per indicarle. E infine, dicendo che è molto interessante trovare, confrontare, leggere insieme al testo della trasfigurazione anche i tre passaggi delle lettere di Paolo dove si parla della trasfigurazione dei credenti in Cristo, perché noi pensiamo sempre alle lettere di Paolo come una sorta di commento al Vangelo, ma Paolo scrive le sue lettere 8 anni prima che siano scritti i Vangeli, e quindi è l'emergenza di una verità assoluta, diciamo così, che viene vissuta e proposta prima ancora che venga poi codificata la parola, dove noi ritroviamo questi elementi. E siccome uno dei tre testi è quello che leggiamo qua nella seconda lettura, vorrei ricordare il primo, quello di Romani 12, dove Paolo dice: non conformatevi alla mentalità di questo secolo, ma trasformatevi e rinnovate la vostra mente. Come il primo elemento della nostra trasformazione attraverso la vita di credenti in Cristo è quello di non uniformarsi alla mentalità di questo mondo e rinnovare la nostra mente per discernere, dice Paolo, la volontà di Dio, ciò che è buono, lo gradisce e perfetto. E poi, se la lettera che abbiamo letto qui parla della trasformazione che avviene a seguito della risurrezione di Cristo, nella seconda lettera ai Corinti Paolo ci parla della trasformazione che avviene adesso, in questo momento, che è in atto. Noi tutti, a viso scoperto, riflettendo come uno specchio la gloria del Signore, veniamo trasformati, qui e ora, che ora dico io, in quella medesima immagine di gloria in gloria, secondo l'azione dello Spirito del Signore. Dunque, effettivamente, il Signore non è soltanto, la trasformazione di Gesù non è soltanto un archetipo, cioè non è soltanto un modello, ma è anche un'anticipazione, è anche una raffigurazione di quello che è il nostro cammino. La nostra trasfigurazione coincide con la nostra vita di credenti in Cristo. E quindi la nostra umanità diventa un'epifania della gloria di Dio. E siamo chiamati a una trasparenza attraverso la forza dello Spirito che vive in noi agli occhi di Dio e agli occhi del mondo.
Alla Lidia.
Corpo umiliato. mi sembrava, è da ieri che medito su questo, mi sembrava che la migliore descrizione della nostra situazione, della nostra identità umana, che c'entra con il nostro corpo, no? Non è generica la nostra umanità, la nostra umanità è corporale, con tutto quello. Io pensavo, per esempio, mi è venuta l'immagine del vaso rotto. Tutti noi siamo, pensando nel nostro corpo, nella nostra identità più, diciamo, concreta, siamo come dei vasi rotti, e questi vasi rotti che saranno trasfigurati. Perché mi colpiva molto la concretezza, si dice, mi colpiva molto la concretezza della trasfigurazione, perché io pensavo anche che senso ha che Dio si trasfiguri, se no che il mio vaso rotto e il nostro vaso rotto si trasfiguri. E di fatto, infatti, San Paolo dice: aspettiamo come il Salvatore il Signore Gesù Cristo, il quale trasfigurerà. Non è una opera mia, ma è un'opera che io con la mia libertà posso domandare, anzi dobbiamo domandare, spero che la mia vita, la nostra vita sia passata domandando che il Signore possa, aspettando, anzi c'è la parola bella in italiano, sperando che, è giusto, né? Sperando che il nostro corpo, tutta la nostra identità concreta, con tutto quello che noi siamo, umiliati, come dice il corpo umiliato, il corpo misero, sia trasformato da Gesù. Questo, io un'altra piccolissima cosa, io pensavo che questo momento di trasfigurazione, sicuramente Gesù ardeva di amore, perché non è che lui diceva: ah, io mi trasfiguro e tanto sono Dio, per me è facilissimo fare questo. Ma c'era lì, invitando i suoi amici e più vicini, c'era lì un ardore di amore che noi, che lui attraverso la sua consegna potesse trasfigurare il nostro corpo, no? Il nostro misero corpo, il nostro corpo umiliato. È questo che desiderava Gesù più che mai, no? Questo ardore che anche noi, nella nostra libertà, domandando a Lui, che possiamo fare, sperare che siamo trasfigurati.
Ecco, sentiamo. Salvatore, in fondo. Dagli il microfono. Alza la voce. Ecco, bravo. Vai, vai, dagli.
Ma lui alza la voce. Alza la voce.
No, io penso, viviamo un po' tutti la trasfigurazione. Però è difficile, cioè se talvolta pensiamo di vederla negli altri, però quello che possiamo dire per certo è quando la viviamo noi. E ho ripensato a una mia esperienza. Facevo l'università e non ero praticante, pensate, dopo la comunione, la prima comunione fatta a 8-9 anni, non frequentavo più, e a un certo punto mi viene regalata la Bibbia e comincio a leggere, e quindi sento questa conversione e un riavvicinamento. A un certo punto mi vado a confessare, e avevo 25-26 anni, vado a confessare da un sacerdote, qua riprendo il discorso, si parlava di preghiera legata alla trasfigurazione, di sacramenti legata appunto alla trasfigurazione. Cosa succede? Facevo il dance, quindi lavoravo con una regista, quindi una abituata a vedere. Torno dopo questa confessione, io sapevo dentro che cosa trovavo, questa grande gioia. Arrivo in teatro, mi guarda questa regista e dice: Salvatore, ma che è successo? Che hai di diverso? ti sei tagliato i capelli, che cosa hai fatto? Io dentro di me gioivo perché vedevo lei che riusciva a vedere questa trasfigurazione in me. Però che gli potevo dire? Sono tornato a confessarmi dopo 20 anni? Sto iniziando un cammino di fede? Non gli potevo dire questo poi in un ambiente laico, pensavo, ma avrebbero riso e basta. Però ecco, posso testimoniare in qualche modo, pensando alla mia esperienza, quanto viviamo la trasfigurazione però è legata appunto anche al sacramento, non era soltanto la preghiera e la conversione grazie a tutte quelle letture fatte per qualche anno. È stato un cammino lento, però ecco, sicuramente quella confessione ha permesso a qualcuno di vedere una luce che prima non avevo, chiaramente una che aveva una certa dimestichezza, e spero di poter tenere quell'allenamento pure io di vedere la trasfigurazione di altri.
Grazie Salvatore, grazie, grazie. È da regista proprio.
Sì, sì. Io ho visto il tetto entrando per le campane. Penso che il tetto uno può entrare per differenti angoli, uno entra al tetto e non so, io sono entrata qua per le campane, mi domandavo perché Pietro dice facciamo 3 campane. Perché dice questo e non dice altra cosa? Ma io pensavo che il senso della campana è molto importante per il mondo ebraico, il senso della campana nel mezzo del deserto, il popolo che stava imparando a parlare con Dio nella campana, quindi lì c'era l'arca dell'alleanza, le tavole, quindi c'era un senso importante avere una campana speciale solo per Dio. E quindi per quello lui dice facciamo 3 campane, una per te, quindi per Gesù, il primo posto, per lui Gesù, per Mosè, quindi anche tutta la Torah, il Pentateuco, e per Elia, i profeti. Qua c'è la unità della parola di Dio, quindi la campana per la parola di Dio. Questa unità, questo dialogo tra Mosè e Elia che parlavano da Gesù, quindi parlavano di Gesù. Quindi già c'è questa unità della parola di Dio, che Gesù già c'era nell'Antico Testamento. Per quello Pietro dice facciamo. Ovviamente lui non sapeva che cosa diceva, perché questo era un'ispirazione di Dio. Non se lo diceva la carne, come aveva detto dopo, tu sei il Cristo. Quindi anche qua, in quel momento lui non sapeva che cosa era il Cristo. E anche qua lui non sapeva che cosa diceva. Perché lui si trovava in un spazio, quindi in un sonno, il sonno non è che stava dormendo, è un spazio di contemplazione, un momento speciale dove è preso da Dio, Cristo lo prende giustamente per fare questa esperienza di contemplazione, dove i sensi sono chiusi alle cose del mondo, i sensi sono aperti per la fede. Quindi ovviamente stando in quel spazio di sonno, che dopo si sveglia con i nuovi sensi, sensi per ascoltare, per vedere, le permette anche dire facciamo queste 3 campagne, una per te, per Mosè, per Elia, e dopo ascoltare quella voce, perché si deve essere in quel spazio, in quel momento per sentire la voce, che è il centro di questo testo, ascoltatelo. Quindi senza questa frase, la voce del Padre, non si può capire tutto il testo, perché questa voce si sente dentro di queste campane. Quindi io sempre penso oggi nella mia vita che cosa sono queste campane, quindi è la mia cella, l'spazio dove io mi trovo, in questo spazio di intimità con il Signore, con la parola, o sarà la stanza, o sarà la mia casa, o sarà un momento di solitudine, dove sentirò sempre questa voce che mi dice ascoltatelo.
Sentiamo Lourdes.
Mi ha colpito una cosa, abbiamo nel Vangelo da quella semplice immagine di Gesù che esce dalla pianura e sale sul monte il vero esodo della nostra vita. Perché restare nella pianura e restare con le cose del mondo, non delle cose di Dio. E allora è un grande, è una parola di una grandezza immensurabile, perché l'invito è proprio questo, come dice anche nella prima lettura, poter guardare in alto, perché è solo salendo, uscendo dalla nostra realtà di competizione, di invidia, di poter essere più grande dell'altro, di poter fare male all'altro, di salire, andare in direzione a Dio, è che lì possiamo trasfigurare il nostro vero essere. Perché nella verità che cosa i discepoli hanno visto? Ecco, qua è veramente la cosa meravigliosa, è che qua possiamo essere sconfitti di tutto, come Gesù stesso. Però nelle braccia del Padre la vittoria è garantita. Tra noi possiamo non vedere la vittoria, perché è solo in Dio che possiamo vedere. E allora tutti noi siamo invitati a una cosa sola, a questo ascolto, perché è solo salendo, che è lo stesso, equivale alla stessa cosa, non ascoltare, è che possiamo veramente trasfigurare la nostra vita, il vedere l'altro non diverso, non come un nemico, non come un avversario, ma come un vero fratello. Ecco, questo è una cosa che la Chiesa oggi e di tutti i tempi ci inviterà a fare questo percorso, che è il percorso della vita nuova, che solo in Dio possiamo veramente trovare e vivere questa esperienza. Quindi la fiducia, non perdere mai la fiducia. E questo è l'azione dello Spirito che ci aiuta a vivere questa esperienza, di poter lasciarsi, di poter vivere questa esperienza con il Signore, senza paura. Ecco che insieme con il Signore possiamo mettersi a disposizione per salire non solo in quel momento di sofferenza, di angustie, di angoscia, di solitudine, di depressione, di male, ma mettersi proprio nelle mani del Signore, perché in Lui è garantito la trasfigurazione del nostro vero esistere in questo mondo e per sempre.
Michelina.
Guarda di questo che bello.
Io ho cercato di seguire il racconto della trasfigurazione con la lettura del Salmo. E è un salmo di fiducia, infatti comincia con questa forte rivelazione: il Signore è mia luce, mia salvezza, di chi avrò timore? Signore, difesa della mia vita, di chi avrò paura? Ma poi nel corso del salmo, dopo aver detto tutti i prodigi, tutti gli inviti che il Signore fa a questo orante, fino a invitarlo a stare nella sua dimora, è come se si faccia esperienza di una paura, di un distacco. Allora l'orante comincia a chiedere: ascolta, non nascondermi il tuo volto, non lasciarmi, non abbandonarmi, mostrami Signore la via, guidami, non lasciarmi nel mio peccato. E c'è tutto questo cammino dell'orante in questo travaglio della vita. E leggendolo nel contesto della trasfigurazione proiettata, come dicevano altri, nell'esperienza del secondo monte durante la passione di Gesù sul Golgota, sono arrivata, e quindi qui ho letto questo travaglio, no? Facendo questa memoria di Gesù che prega per accogliere questo calice di sofferenza, ho rivisto questo orante che cammina dentro la sua vita con questa esperienza nel Signore, fino ad arrivare alla fine del Salmo, dove alla fine è come se ci fosse. Questa l'ho vista come una vera trasfigurazione, l'esperienza definitiva che quella della strada del Signore è l'unica via giusta. Sono certo di contemplare la bontà del Signore nella terra dei viventi, dice alla fine il salmista. Ed è bella, una volta l'abbiamo letta anche insieme con altre persone, la traduzione letterale dall'ebraico, che c'è un'esclamazione dove veramente l'orante si rende conto che questa è la scelta giusta. Se non fossi stato certo di contemplare la bontà di Adonai nella terra dei viventi, se non avessi avuto questa certezza, che fine avrei fatto io con te? La strofa, la frase. E quindi c'è questa certezza che io posso sperare nel Signore, spera nel Signore, e l'orante invita tutta l'assemblea, tutto il popolo, tutto il tempio, non lo so, spera nel Signore, sii forte, sii rinfranco il tuo cuore, spera nel Signore, con tutto il suo motivo, perché l'esperienza del Signore ci porta ad avere una certezza nella nostra vita, anche quando siamo sul Golgota, anche quando siamo in questa incertezza che ci porta di nuovo a implorare il Signore per un aiuto, ma poi ci rendiamo conto che questa è la scelta giusta, cioè è l'appoggio migliore che possiamo avere.
Vedi, sentiamo.
Poi chiudiamo.
Mi ha colpito l'esperienza, la spontaneità, la richiesta di Pietro. Mi ha colpito, se ne è stata colpita, la spontaneità di lui. Maestro, è bello per noi essere qui. Facciamo tre capanne, una per te, una per Mosè, una per chi non ha pensato allo stesso. È interessante, mi è piaciuto questo. Ho pensato che a volte, quando faccio le esperienze mie di preghiera, non è questa, ma mi viene questa sensazione che ho visto in Pietro. Vorrei che quel tempo si fermasse, coraggio, custodia dei maneti, quelle campane che qui ha detto, no? È chiaro che questi momenti rimangono come una fotografia affettiva del cuore nostro, che a volte me tornano, no? Se mi è venuto questa immagine. Anche la parte, loro erano oppressi dal sonno. Anche questo, qualche volta, non so se è accaduto a voi, ma a me, i momenti di tristezza, i momenti di non trovare una via di uscita, nella solitudine, io e Dio, a volte stai tentando piangere, veniva quel sonno pesante, fino al momento che il proprio Signore mi faceva svegliare. Che c'è una via, c'è sì una via d'uscita, c'è sì una soluzione, è il Signore che ci dà questa soluzione. Anche nell'esperienza della nube, in Brasile per 2 anni ho abitato una città alta, si conosce, non so, è Campos do Jordão, in portoghese sarebbe Campi di Giordano in italiano, è una città fredda. Piatta. E lì quando si scende dalla città, quando tornava la mora, io volevo tornare il più presto possibile, perché mentre veniva il tramonto, veniva la notte, veniva la nube, perché era alto e freddo, per salire in macchina e non ci vedevamo. Non so chi ha fatto l'esperienza, ma mica al giorno si vedeva la natura, è un posto bellissimo. E anche quando era a casa, mi piaceva stare alla terrazza, perché veniva l'amore, piano piano. E quella sensazione di mistero, di cosa bella, di essere nella natura. Io ho pensato, quando ho letto, mi è venuta questa immagine. E allo stesso tempo della nube, queste discepoli, l'ho sentito, si sente, è misterioso, è buono, vuole stare qui. Ma allo stesso tempo quella paura, perché non controllo, non c'è più. È interessante. E ho concluso con questo, Signore, di darmi questa svegliata. Farmi svegliare sempre. E ho pensato, questa montagna sono questi momenti di preghiera, sia della comunità, liturgia, la messa, e il Signore ci prende e ci illumina qualcosa nel momento della lettura, in una bella omelia che si fa. E io ho pensato, stiamo leggendo un libro di Anselm Grün e lui parla tra tante cose belle che dobbiamo stare in nostra parte di fare il momento di stare a casa. Io penso che questo spazio di trasfigurazione accade in questi momenti di preghiera più intensi, più intimi, che può essere qualsiasi momento sia comunitario o personale.
Grazie. Bene, chiudiamo con il canto del Salmo, allora con il ritornello: il Signore è mia luce e mia salvezza.
Il Signore è mia luce, mia salvezza.
Il Signore
il mio cuore non teme.
il Signore è mia luce e mia salvezza.
Preghiamo. O Padre, che hai fatto risplendere la tua gloria sul volto del tuo Figlio in preghiera, donaci un cuore docile alla sua parola, perché possiamo seguirlo sulla via della croce ed essere trasfigurati a immagine del suo corpo glorioso. Egli, che vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
Amen.
Benediciamo il Signore.
Rendiamo grazie a Dio.
Buona trasfigurazione.